Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. L'incontro con il Signore che stiamo iniziando anche questa sera oggi ci conduce attraverso l'esperienza di Giovanni Battista, il quale ci dirà nel Vangelo di aver visto scendere dal cielo lo Spirito Santo e la voce dal cielo a dichiarare Gesù il figlio prediletto. Matteo, nel riportarci questo testo e nel riconsegnarlo alla comunità cristiana, è come se ci dicesse: attingete da questo insegnamento di Giovanni, perché è una verità che adesso sta alla base della nostra fede. Gesù è il Figlio di Dio. E allora ancora questa sera ci viene offerta questa opportunità di entrare sempre di più, approfondendo sempre di più questa verità. Gesù è figlio di Dio. E poi, ovviamente, tutte le conseguenze nell'affermare questa verità. E allora, anche questa sera, prima di entrare nella contemplazione di questo annuncio che ci è stato dato da Giovanni Battista, anche stasera vogliamo chiedere il dono dello Spirito, perché lo Spirito Santo possa aprire la nostra mente con il dono della sapienza, affinché anche noi impariamo a entrare dentro e riconoscere questo grande mistero. Gesù è il figlio prediletto nel quale Dio ha posto la sua compiacenza. E allora, come sempre facciamo, iniziamo con l'invocazione allo Spirito Santo affinché operi in noi questa capacità di accogliere l'annuncio del mistero.
Lo facciamo con il canto Veni Creator che troviamo sugli ultimi fogli del quaderno.
Padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Mandala dai
cieli santi, dal tuo trono glorioso,
perché mi assista
e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria.
Annuncia Gesù come appunto colui che è il Figlio di Dio. Da dove incominciamo? Incominciamo da questa prima lettura che viene consegnata a noi come un testo preso dal libro del profeta Isaia. Però è un testo che non è del profeta Isaia, è di un profeta che si colloca ancora a Babilonia. Quindi il popolo di Giuda e il popolo di Israele sono ancora esiliati, sono ancora schiavi a Babilonia. E mentre durante questa schiavitù, ecco emergere questa figura di profeta, di cui ovviamente non si conosce il nome, non si sa chi sia, però è rimasta questa, per via orale, è rimasta questa tradizione. La tradizione di questo profeta che in quel momento ha voluto dare al popolo di Israele una prospettiva di speranza. Cioè, l'esilio adesso sta per finire perché il Signore ha deciso di ritornare a liberare il suo popolo. Questo è un po' il tema di questi capitoli che incominciano appunto col capitolo 40 sino al 52-53 e sono tutti capitoli che riportano appunto alla missione di questo profeta che ha come intento di preparare il popolo a riconoscere di nuovo l'intervento di Dio che libera dall'esilio, come un tempo aveva liberato i loro padri dalla terra d'Egitto. E infatti noi lo sappiamo che proprio in questo periodo di cui il testo di stasera, no, era un periodo che stava veramente preparandosi a questo momento, perché Ciro, re di Persia, incominciava ad essere il conquistatore e sicuramente la prospettiva era questa, che Ciro avrebbe anche distrutto, diciamo così, il regno di Assiria. Sconfitto il re di Assiria, c'era una speranza che chissà Ciro sarà forse un re che ci farà ritornare. E il profeta non solo dice forse, ma dice si sta avvicinando proprio il momento in cui il Signore si servirà di un suo servo per poter ancora liberare il suo popolo. E sappiamo appunto che Ciro sarà il re che scriverà quel famoso editto di liberazione del popolo di Giuda, del popolo di Israele, affinché tornasse nella sua terra. Allora ecco, il testo di stasera va proprio lì, a indicare l'intervento di Dio, un intervento di liberazione. Proviamo a sentirlo. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco il mio servo che io sostengo, ecco il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito sopra di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, ma proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno, non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia, ti ho preso per mano, ti ho formato, ti ho stabilito come alleanza del popolo, come luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio.
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
Il Signore benedirà il suo popolo.
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque, la voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. Tuona il Dio della gloria e nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.
La seconda lettura invece è presa dagli Atti degli Apostoli. E precisamente siamo nel capitolo decimo, ormai verso la fine. E il capitolo decimo è un capitolo dove viene narrato da Luca un momento, direi, importante nella storia della tradizione apostolica, no? Ed è il momento in cui Pietro entra nella casa di un pagano, Cornelio, centurione romano. E questa entrata nella casa di un pagano mette in crisi i cristiani di allora, perché dicono: ma come mai Pietro che entra in una casa del pagano, di un pagano? Era la stessa cosa, se ricordate, che era successa presso poco quando Gesù è entrato nella casa di Zaccheo. Tutti si sono stupiti, meravigliati, perché Gesù è entrato nella casa di un peccatore. Adesso è la stessa cosa. Pietro che entra in casa di questo centurione romano, ma gli Atti degli Apostoli ci dicono che questa vicenda di Pietro ha un risultato inaspettato, perché in quella casa nella quale Pietro è stato chiamato, perché è Cornelio che lo ha mandato a chiamare, in quella casa avviene la presenza dello Spirito Santo, come se si ripetesse la Pentecoste. Allora Pietro deduce e dice: ho capito, è l'ora dei pagani. Anche i pagani devono attingere allo Spirito di Gesù. E allora incomincia quindi un nuovo momento nella tradizione apostolica, no? È appunto il momento in cui il Vangelo viene annunciato anche ai pagani, e su questo poi vedremo come Paolo rafforzerà proprio questa novità, no? Perché lui dirà: io vado ad annunciare il Vangelo solo ai pagani, perché questo è quello che il Signore vuole. Allora ecco, noi stasera siamo qui davanti al testo che conclude questa vicenda di Pietro, proprio mentre Pietro riflette su quello che è accaduto. Allora sentiamo che cosa dice dagli Atti degli Apostoli. Allora Pietro prese la parola e disse: in verità mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Parola di Dio.
Aprirono i cieli e la voce del Padre disse: questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù dalla Galilea venne al fiume Giordano da Giovanni Battista per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e perché tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare e lo battezzò. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba, venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Alleluia. Alleluia.
Come abbiamo detto all'inizio, anche dopo aver ascoltato questa parola, diciamo, dove ci vogliono condurre oggi questi passaggi della Scrittura? E ovviamente ci vogliono condurre a guardare a Gesù come ci viene presentato da questo testo di Matteo, no? Ancora una volta Matteo consegna alla comunità cristiana questa visione di Gesù, cioè è il figlio di Dio ed è così perché è proclamato da Dio. Allora, sembra dirci, tutta la preoccupazione degli apostoli e quindi della comunità cristiana è proprio quella di difendere questa fondamentale verità. Gesù è il figlio di Dio. Gesù è colui che ha in sé tutta la pienezza di Dio. Infatti le parole usate da Matteo sono molto chiare. In lui ho posto il mio compiacimento. E quindi noi dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare anche noi a capire l'importanza di questo messaggio che ancora una volta ci viene dalla tradizione apostolica. Però andiamo per gradi. E dobbiamo partire da una domanda. Quella domanda che è stata in un certo senso presentata da Pietro con un'affermazione un po' particolare, quando appunto in casa di Cornelio Pietro arriva a dire: adesso mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone. Partiamo da qui. Che cosa vuol dire che Dio non fa preferenza di persone? E perché è importante capire questo? E perché Pietro si rallegra perché è arrivato a capire che Dio non fa preferenza di persone? Proviamo a capirlo. Dio non fa preferenza di persona. In che senso? E qui dobbiamo andare dentro nella comprensione di questa affermazione. Perché? Perché ci dice come Dio è preoccupato continuamente della salvezza dell'uomo. Ma questa salvezza non è una salvezza che tu, prima di tutto, acquisti solamente se hai dei meriti, ma questa salvezza diventa una chiamata. Dio chiama a salvezza, ma questa chiamata a salvezza, dice Pietro, non è riservata ad alcuni, è una chiamata universale, cioè ogni uomo, per il fatto di essere uomo, è chiamato alla salvezza. Cosa vuol dire? Che cos'è questa salvezza? E qui, di nuovo, la salvezza per l'uomo qual è? È il godimento dello stare con Dio, perché l'uomo è salvo quando è sicuro di stare con Dio. Però questo stare con Dio, ovviamente, è uno stare con Dio che deve abbracciare non solo la nostra vita terrena, ma tutta l'eternità. La salvezza è una chiamata che riguarda l'eternità. Perciò ogni uomo è chiamato a questa eternità, alla salvezza eterna. E naturalmente ci chiediamo, ma perché l'uomo è chiamato alla salvezza? Perché Dio è così preoccupato che l'uomo possa raggiungere la salvezza? E qui dobbiamo ritornare sempre a quella pagina di Genesi, quando appunto ci consegna il progetto di Dio sull'uomo. Dio, quando fa l'uomo, dice Genesi, lo fa così, a immagine e somiglianza sua. Se è fatto a immagine e somiglianza sua, è ovvio che l'uomo troverà la sua pienezza solamente quando riproduce l'immagine e la somiglianza di Dio, quando vive ovviamente con Dio, quando sta con Dio. Allora, la salvezza è proprio questa, è quando l'uomo porta a compimento questa verità, essere l'immagine e la somiglianza di Dio. E come si fa a essere immagine e somiglianza di Dio? C'è solo una strada per poter realizzare questo essere immagine e somiglianza di Dio. È la strada del fare comunione con Dio. Perché? Perché l'uomo sarà totalmente immagine e somiglianza di Dio quando, per sempre starà con Dio. È la vita eterna. Ed è la comunione perfetta con Dio. Paolo ci dice, allora noi finalmente lo vedremo così come egli è. Ed è questo lo vedremo così come egli è che è il momento della pienezza. L'uomo è arrivato alla sua pienezza perché può godere la presenza di Dio, può stare con Dio, può stare in comunione perfetta con Dio. È l'eternità, no? Vi ricordate la parabola di Lazzaro e del ricco, no? Quando Gesù ci presenta Lazzaro, ce lo presenta come? Ce lo presenta, usando le parole, nel grembo di Abramo. È importante capire, eh? Cosa vuol dire nel grembo di Abramo? Innanzitutto, nel grembo vuol dire uno stato di comunione. E Abramo, Abramo è l'immagine dello stare con Dio. Allora ecco, Gesù dice, lo stato di salvezza è proprio questo, lo stato di Lazzaro, che raggiunge la perfetta comunione con Dio, ma è lo stato dell'uomo. Ogni uomo è chiamato a questo. Ogni uomo quindi ha come obiettivo il raggiungimento di questo stato di salvezza. È una chiamata, ma è una chiamata non così, diciamo, a lato. Mille chiamate, questa fa una delle tante chiamate, ma no, questa chiamata è esattamente quella che sta a fondamento del tuo essere uomo. Dio quindi chiama a salvezza. L'uomo è fatto per raggiungere la salvezza. Adesso abbiamo capito, salvezza, che non vuol dire semplicemente che tu sei stato salvato da qualcosa, ma salvezza intesa proprio in termini, diciamo, evangelici, salvezza significa uno stato, è lo stato perfetto dell'uomo, quando può godere la pienezza della comunione con Dio. Ora, quando sentiamo dire, no? Noi siamo chiamati alla salvezza, capiamolo bene, noi siamo chiamati alla comunione con Dio, a entrare sempre più profondamente in questa comunione con Dio, perché lì è il punto che ci fa comprendere il senso del nostro essere uomini, immagine e somiglianza di Dio. Allora, Pietro adesso dice, avete capito? Dio non fa preferenza di persone. Nel senso che Dio chiama tutti a salvezza, ma in che senso chiama tutti? Nel senso che l'uomo, essendo l'immagine di Dio, è naturalmente chiamato alla salvezza. Quindi è vero, Dio non fa preferenza di persona, perché se Dio ti dà la vita e tu puoi esistere, nel momento in cui tu ricevi la vita da Dio e esisti, sei già chiamato a salvezza. Perché sei l'immagine e la somiglianza di Dio. Ora, è vero, Dio non fa distinzioni di persone, perché tutti gli uomini hanno dentro questa chiamata, sono chiamati alla salvezza. E qui è un dato fondamentale, da cui non ci dobbiamo spostare, perché questa è la nostra chiamata più profonda. È il senso, diciamo con termini nostri, con termini moderni, è il senso della nostra vita. Però c'è un problema. Dio non fa preferenze di persone. Però, perché gli uomini, non tutti gli uomini si salvano? Ecco allora, per esempio, la parabola del ricco e di Lazzaro. Lazzaro è nel grembo di Abramo, però il ricco dov'è? È nel tormento eterno. Ma perché quel ricco non si è salvato? Come mai ci sono degli uomini che non si salvano? E allora ecco, qui interviene un secondo passaggio. Dio non priva nessuno della salvezza, ma l'uomo, nella sua libertà, può non rispondere a questa chiamata di salvezza. E quando l'uomo non risponde a questa chiamata di salvezza? Quando vive la sua vita perdendone il senso. Perciò la vita dell'uomo non è più una vita per Dio, ma è una vita per se stesso. E il ricco, infatti, come viene descritto da Gesù nella parabola, allora, banchettava lautamente, vestiva di porpora di bisso e non si accorgeva neanche di Lazzaro che era sulla porta della sua casa. Cioè, quell'uomo era imbrigliato da questa convinzione: io vivo per me stesso e io devo sfruttare questa vita terrena per me stesso, perché io mi devo, oggi si direbbe, no? Mi devo realizzare in questa vita terrena. Ma facendo questo dimentichi che tu non sei fatto per questa vita terrena, tu sei fatto per Dio. E se questa vita terrena ti si pone come ostacolo a che tu possa capire di nuovo che sei fatto per Dio, questa vita terrena sarà appunto quella forza, diciamo, che ti priva della salvezza. E infatti il ricco, nella parabola, che cosa dice quando vede Lazzaro nel grembo di Abramo? Dice: fai qualcosa, perché io qui sto male, questo tormento è atroce. E la risposta di Abramo è stata chiara: non è più possibile, quello che è stato è stato. Dovevi capire mentre eri sulla terra, e quel cammino terreno ti era stato dato proprio come occasione per rispondere alla chiamata della salvezza. Quindi la comunione con Dio non la puoi ottenere magicamente dopo la tua morte. La comunione con Dio te la devi costruire strada facendo durante il tuo cammino terreno. E Paolo dice, infatti, questo nostro cammino terreno che cos'è? È il cammino della speranza, dove appunto speranza non vuol dire, l'abbiamo detto tante volte, speranza non vuol dire qualcosa che speri, però non sono sicuro, però speriamo che, no. Il cammino di speranza è proprio il cammino di chi dice: io sono sicuro che devo arrivare lì, però adesso quel mio arrivare lì è fatto non nella visione, perché Dio non lo vedo, è fatto però con la certezza che ci devo arrivare, sono sicuro che dovrò arrivarci, però io cammino coerentemente a questo cammino, perché voglio arrivare là, voglio arrivare a stare con Dio. E allora il tuo cammino diventa il cammino della speranza, quel cammino che ti permetterà, come Lazzaro, di vedere la conclusione di una vita terrena nel grembo di Abramo, cioè potrai godere lo stare con Dio. Allora ecco, Dio non fa preferenza di persone, però gli uomini possono anche non corrispondere a questa attenzione di Dio. Allora Dio però non si arrende, perché Dio si è fatto veramente carico di preoccupazione nei confronti dell'uomo, perché Dio continua a dire: ma perché l'uomo non capisce? Ma perché l'uomo non riesce ad avere chiarezza su questa chiamata alla salvezza? È proprio perché Dio sa che l'uomo è soggiogato da questa forza che lo rende incapace di vedere, di sentire, di ascoltare la chiamata alla salvezza. Dio interviene molte volte nella storia per svegliare gli uomini, per dare agli uomini l'opportunità di capire bene la loro chiamata. E come fa Dio? La lettera agli Ebrei ci dice a un certo punto che molte volte, in molti modi, Dio ha parlato per mezzo dei profeti. Però la sottolineatura è molte volte, in molti modi, come dire, Dio ha fatto di tutto perché gli uomini potessero avere sempre la chiarezza della loro chiamata, potessero capire la strada della salvezza. Ma gli uomini sono sempre stati molto, molto ostacolati, no? E lo sentiremo anche nella preghiera eucaristica, no? Quando diremo molte volte, in molti modi, Dio ha parlato, anche quando l'uomo ha disobbedito, Dio ha fatto di tutto per poter riportare l'uomo a capire la sua chiamata, per mezzo dei profeti, eccetera. Ma Dio non si è accontentato, ha capito che anche la presenza dei profeti non era ancora quella che doveva dare pienezza di forza all'uomo. L'uomo aveva bisogno ancora di più di chiarezza per poter dire adesso ho capito la chiamata di Dio. E allora cosa fa? Dio arriva appunto all'ultimo passaggio, è il passaggio del figlio suo. Il Cristo, ecco, viene e porta all'uomo finalmente questa visione certa, la salvezza. Gesù è colui che fa vedere all'uomo la sicurezza della salvezza. E infatti, ovviamente, Gesù è venuto solo per questo. E infatti dice Pietro negli Atti degli Apostoli di oggi, no? Gesù di Nazaret, ma cosa sei venuto a fare Gesù di Nazaret? Dice Pietro, il quale passò beneficando e risanando, ma chi? Tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. Allora, Pietro scomoda il potere del diavolo. In che senso? Proprio in questo senso. Pietro dice, sapete perché gli uomini non sono in grado di rispondere alla chiamata di Dio? Sapete perché gli uomini non sanno più capire che quello che conta è arrivare alla comunione con Dio? Perché sono sotto il potere del diavolo. E cosa fa il diavolo? Il diavolo spegne nell'uomo la chiamata di Dio. Il diavolo spegne nell'uomo la capacità di riconoscere che tu sei fatto per Dio. Infatti, vi ricordate Genesi, quando il serpente pone la tentazione? La pone in questi termini, quando appunto il serpente dice diventerete come Dio. E quel diventare come Dio, che cosa vuol dire? Vuol dire una cosa profonda. È come se il serpente abbia oscurato la mente dell'uomo al punto che adesso dice, ma capisci, la tua vita non è fatta per Dio, è fatta per te stesso. Voi diventerete come Dio. E in quel caso il diventare come Dio del serpente vuol dire il fine della vostra vita. Voi non siete finalizzati a Dio, siete finalizzati a voi stessi. Ecco qui dove sta l'inganno del serpente, il famoso peccato originale. E infatti Pietro lo riprende e dice, ma avete capito com'è la condizione dell'uomo? La condizione dell'uomo è quella di essere sotto il potere del diavolo, il quale oscura nella mente, nella vita dell'uomo, il fine. Non devi raggiungere Dio, devi raggiungere te stesso. Diventerete voi come Dio, cioè il fine della vostra vita siete voi stessi, non può essere Dio. Ecco la tentazione del diavolo. Però facendo questo, cosa succede? Succede che tu perdi la salvezza. E infatti Genesi continua e ci pone questa situazione del serpente, e quindi come purtroppo l'aderire dell'uomo alla tentazione del serpente, come la pone Genesi? La pone come una disobbedienza a Dio. Ma disobbedienza cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo ha perso la chiamata, non è più capace di rispondere come Dio vuole. E quindi dice Genesi, l'uomo è entrato nel vortice della morte e infatti verrà scacciato dal giardino di Eden. Attenzione anche qua, perché non è che dobbiamo pensare che Dio appunto punisce l'uomo, castiga l'uomo. No, non è così il concetto, ma il significato è un altro. È l'uomo stesso che si allontana da Dio, ma questo allontanarsi da Dio lo porta alla morte. Quella morte là, quella del ricco. Quella morte che ti si farà conoscere solamente quando non potrai più far niente per sanarla. È terribile. La morte dell'uomo, quella detta da Genesi, non è la morte fisica, è la morte eterna. Perciò quella morte eterna non ti è stata data da Dio, non è che Dio ti castiga con la morte eterna, anche se siamo cresciuti con questa mentalità, no? Stai attento perché il Signore ti castiga, stai attento perché il Signore ti manda all'inferno. Non è vero. Sei tu che ci vai all'inferno, sei tu che ti castighi, perché ti distacchi dall'obbedienza a Lui, quindi sei in balia del diavolo. Ecco il testo di Pietro, per risanare tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Oh. E il potere del diavolo è proprio questo, è quello di strappare l'uomo dalla sua vocazione, quella della vocazione della salvezza, della comunione con Dio. E questo è un po' il sottofondo di questo testo che Luca ci ha riconsegnato riportando le parole di Pietro. Però ovviamente tutto questo ci dice come la situazione continua ad esserci, perché il diavolo continua ad agire a questo livello. Il diavolo continua a tenere sotto il suo giogo gli uomini in questa maniera, distaccandoli dalla chiarezza della loro vita, dalla chiarezza della loro vocazione. Insomma, il diavolo spegne nell'uomo il senso della vocazione alla salvezza. E infatti voi potete osservare, no? Benissimo, come davvero constatiamo, tocchiamo con mano, come per esempio questo tema della salvezza, questo tema che ci dice la chiamata fondamentale di Dio, ma è ancora trattato? No, non se ne tratta più. Sì, si parla di salvezza, ma quella salvezza di cui si parla è sempre una salvezza moralistica, no? Per dire, ancora una volta, paradiso, inferno, no? Le cose che abbiamo sempre sentito dire, ma che non costruiscono niente. La salvezza è la tua vocazione, è la tua chiamata, perché Dio ti ha fatto per quello, perché tu possa godere l'eternità con Lui, ed è lo stare con Lui la tua salvezza. Attenti, perché il diavolo ci spegne a questo livello, ci fa vedere la vita limitata a quello che noi vediamo, alla nostra vita terrena. Vi ricordate la terza tentazione che il diavolo fa a Gesù? La terza, una delle tre, insomma, no? Lo portò su un alto monte e poi gli disse: vedi tutti questi regni, vedi tutti questi beni, io li do a chi voglio, se mi adorerai te li darò. Allora, che cos'è questa tentazione? Che purtroppo noi diciamo ha attaccato anche Gesù. Ma perché? Che tentazione era questa? È esattamente il modo con il quale il diavolo spegne dentro di te il senso della salvezza. Cioè il diavolo spegne dentro di te questa visione che tu sei fatto per Dio. Invece il diavolo dice: no, tu sei fatto per te stesso. Io li darò a chi voglio. Se tu mi adorerai, ti darò tutti questi regni. Vivi la tua vita per te stesso. Cosa c'entra Dio? Ecco allora dove sta la sottigliezza dell'azione del diavolo, eh? E quando ti spegne dentro questa vocazione, io sono chiamato a stare con Dio, a stare perché il punto di arrivo è lo stare, è la comunione con Lui. La vita eterna è uguale comunione con Dio, stare per sempre con Lui. Però questa, che cos'è? È la felicità eterna. Quella felicità eterna che purtroppo il diavolo vuole strappare all'uomo. E allora ecco, Pietro dice: l'uomo è sotto il dominio del diavolo, è sotto il giogo del diavolo, e il pericolo è questo, che l'uomo si lasci spegnere in se stesso lo splendore della sua chiamata. Il pericolo è che l'uomo non si renda più conto della grandezza che Dio gli ha dato, immagine e somiglianza di Dio. Cioè l'uomo è grande perché è chiamato a stare con Dio, ma il diavolo ti spegne questa cosa, il diavolo ti priva della gioia di questo stare con Dio. E allora ecco, il pericolo sta proprio qui, che l'uomo sia sotto il potere del diavolo. E allora il passaggio seguente, Dio cosa fa? Abbiamo detto che Dio in tanti modi, in diverse maniere, in tempi diversi, ha sempre cercato di sollecitare l'uomo a risvegliare in se stesso questa vocazione, ma ha dovuto mandare il figlio suo. Infatti Pietro dice: noi avevamo bisogno di uno che fosse più forte del potere di Satana. Infatti Gesù viene risanando tutti coloro che sono sotto il potere del diavolo. Perché? Perché Gesù è il più forte del diavolo. E infatti i testi della tentazione cosa ci dicono? Che il diavolo non è riuscito a corrompere Gesù, ma ha dovuto andarsene via. Vattene Satana, se n'è andato. Quindi il diavolo sa benissimo che davanti a Gesù non ha nessun potere. E Pietro ce lo ripete. Gesù viene a sconfiggere il potere del diavolo per liberare l'uomo. Ma ovviamente Gesù lo può fare. Perché lo può fare? E anche qui, lo può fare solo Lui. È importante questo, eh? Solo Lui. Perché? Perché Lui è il Figlio di Dio. Finalmente capiamo adesso l'importanza di riconoscere Gesù Figlio di Dio. Allora, Gesù non viene a predicarci una nuova religione. Gesù non viene a darci delle regole che sono, diciamo così, se volete anche, delle regole, diciamo, morali. No, non viene per questo Gesù. Gesù viene per fare una cosa che nessun altro può fare: sconfiggere il potere del diavolo. Perché se la tua vita si libera da questo potere, non hai bisogno di nessuna legge, non hai bisogno di nessuna regola, perché il tuo cuore raggiunge la comunione con Dio e tu dentro sei in comunione con Dio e non puoi più peccare. Hai sconfitto anche tu il diavolo. Perciò ecco la grandezza di questo annuncio, Gesù è il Figlio di Dio e solo Lui può dare all'uomo la certezza di poter sconfiggere in se stesso il potere del diavolo. Quindi Gesù ancora cosa fa? Rianima, ravviva e soprattutto ci fa sentire sempre forte lo stato di comunione con Dio. Infatti, quando Gesù parla di sé, dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono luce del mondo. Ma poi la grande manifestazione: chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè, chi ha visto me è sicuro di stare con Dio. Allora Gesù dentro di te vuole fare questo, vuole farti sentire in comunione con Dio, perché la tua vita sia un cammino alla luce della comunione con Dio. Fino a quando? Fino a quando arriverai a godere per sempre la comunione con Dio, lo stato di eternità. Però devi incominciare adesso. Non puoi così immaginarti che all'ultimo momento, guarda, Dio ci fa stare in comunione con Lui. No, non è vero niente. Se tu non l'hai preparato, anche il tuo ultimo momento non sarà un momento in cui tu puoi entrare in comunione con Dio, perché non ti sei abituato nella tua vita. Ecco allora dove sta il punto, eh? Paolo ce lo dice bene. Attenti che il vostro cammino deve essere un cammino di speranza, se volete poi godere la carità perfetta. E la carità perfetta, che cos'è appunto? È lo stare per sempre con Dio, è la comunione con Lui. Ecco allora questo primo passaggio di questa sera, che è molto impegnativo, e cioè è un invito a rivedere dentro il nostro stato interiore, facendoci questa domanda: ma io sono proprio convinto che devo vivere per Dio? Devo vivere per Dio. Cioè, la mia preoccupazione principale è quella che devo fare tutto perché tutto mi conduca a Lui, perché la finale della mia vita dovrà essere lo stare per sempre con Lui. Ora, questo è, diciamo, il fondamento della nostra fede. E senza questo è chiaro che tutto diventa inutile, eh? Diventa inutile anche la nostra vita, perché è come se la consegnassimo in balia del diavolo. E quindi faremmo anche noi la stessa fine dell'uomo della parabola. Per carità, è vero. Il diavolo poi, cioè lo stato dell'uomo che ha ceduto al diavolo, certamente è uno stato che comunque godrà in questa vita terrena, certo, perché è la promessa del diavolo: se tu mi adorerai ti darò tutto quello che vuoi. Quindi se tu ti stacchi da Dio comincerai a godere tutto il benessere di questo mondo, perché io te lo darò. E la parabola ce l'ha detto chiaro: il ricco banchettava lautamente, vestiva di porpora di visso, aveva tutto, ma ha perso la dimensione più profonda. Allora ecco, è chiaro che questa vita terrena è davvero per noi il luogo del nostro giudizio. Allora, non sarà Dio colui che ci giudica, attenzione, ma il giudizio verrà dalla nostra storia, come noi abbiamo vissuto. Questo è il giudizio. E a seconda di come abbiamo vissuto, noi avremo la nostra finale. Se la tua vita è vissuta, come dicevo prima, nella speranza, la tua finale sarà davvero la finale di Lazzaro, nel grembo di Abramo. Ma se la tua vita non è vissuta nella speranza, ma è vissuta solamente alla moda del ricco, la finale sarà il tormento eterno. Ecco, è importante avere chiaro in noi questo passaggio, perché dobbiamo abituarci a risvegliare la nostra fede, a non sederci, addormentarci su una fede che è fatta solamente da osservanze esteriori. Ma la nostra fede è proprio qualcosa che deve animare tutta la nostra vita. È la ragione della nostra vita, è la forza della nostra vita, è la luce della nostra vita, è la certezza della nostra vita. Ecco allora che anche stasera noi siamo sollecitati a risvegliare in noi questa profonda domanda: ma io vivo veramente per Dio? Ma il mio obiettivo è veramente quello di seguire la volontà di Dio perché voglio stare con Lui? Insomma, il mio cammino è veramente un cammino di speranza? Ecco allora, mentre riflettiamo su questa domanda, ancora una volta vogliamo invocare lo Spirito Santo perché faccia penetrare in noi questa parola e alimenti sempre più in noi questa volontà di dire: ma allora io devo ritornare a risentire in me quella bellissima chiamata, Dio che mi chiama alla salvezza, cioè Dio che mi chiama alla comunione con sé, allo stare con Lui. E mentre appunto riflettiamo su questo, invochiamo ancora una volta il dono dello Spirito Santo.
Lo facciamo con il canto Spirito di Dio che troviamo sul quaderno al numero 32.
Oh.
dopo aver compreso questo annuncio della necessità di ravvivare in noi la chiamata alla salvezza, facciamo un altro passaggio e diciamo: ma come facciamo noi ad essere dentro capaci quindi di risvegliare questa chiamata e quindi di seguirla? Uno, due, quali sono i pericoli che incombono su di noi in un modo molto concreto e che cercano di allontanarci da questa risposta alla chiamata? Proviamo prima di tutto a capire come dobbiamo essere dentro, strutturati dentro, per poter risentire la forza di questa chiamata. Ci aiuta Pietro e ci dice: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persona, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia. Due passaggi importanti. Allora, per poter risvegliare in noi questa chiamata, per poter rispondere a questa chiamata, è necessario avere dentro di noi questa struttura. La struttura, appunto, di chi teme Dio e pratica la giustizia. Proviamo ad andare a capire allora questo insegnamento. La struttura nostra allora deve essere una struttura impostata sul timore di Dio, chi teme Dio. Noi sappiamo che questo argomento del timore di Dio era un argomento che era sostenuto, quindi era molto diffuso come insegnamento dalla famosa scuola sapienziale, e quel timore di Dio era sempre collegato alla sapienza. Anzi, addirittura Siracide arriva a dire, no, che il principio della sapienza è il timore del Signore. Pietro lo riprende. Allora, Pietro dice: Dio accoglie chi lo teme, ecco il timore. Allora, il primo atteggiamento interiore deve essere il timore del Signore. Ma che cos'è il timore del Signore? Letto in chiave sapienziale, ovviamente. Che cos'è questo timore del Signore letto di nuovo da Pietro? Teniamo presente che Pietro va a dire queste cose in casa di Cornelio. Cornelio è un pagano. Cornelio non sa niente, ovviamente, non sa niente, nel senso che non è cresciuto nella tradizione giudaica, è pagano. Ma, dice Pietro, come mai io oggi sono venuto in casa di questo pagano? Come mai io oggi ho dovuto dare a Cornelio la presenza di Gesù? Come mai, mentre io davo la presenza di Gesù, cioè parlavo del Vangelo di Gesù, è sceso lo Spirito Santo? Come mai proprio su Cornelio? Era un pagano. Ma era un pagano speciale, ci dice il testo. Perché quel pagano, sembra dirci Pietro, aveva dentro il timore di Dio. Allora, che cos'è questo timore di Dio? Il timore di Dio è proprio l'uomo che nella purezza del suo intento, nella purezza quindi della sua mente, ha dentro di sé questa convinzione: io comunque sono fatto per Dio, anche se non lo conosco ancora, però sento che io sono fatto non per questa terra, sono fatto per qualcosa di diverso, di più in alto. Ed è quello che poi si è espresso in tutta la tradizione umana quando diciamo che gli uomini sin dall'inizio hanno sempre sentito il desiderio della divinità. Certo, è chiaramente la chiamata profonda dell'uomo, sentirsi di dover immergersi in un mondo che non è solamente questo, c'è qualcosa d'altro. E
il vivere con questa dimensione. Io voglio raggiungere quel mondo lì, quella presenza lì. E vivi questa terra, ma la vivi tenendo presente che devi arrivare lì, anche se non sai ancora com'è, anche se non lo conosci ancora. Il timore del Signore. Cornelio ha potuto avere la grazia della conoscenza di Dio attraverso il Vangelo di Gesù, perché, dice Pietro, è l'uomo timorato di Dio. È l'uomo che, anche se non sapeva come fosse, anche se non sapeva chi era perfettamente Dio, tuttavia sentiva dentro questa chiamata ad andare oltre la terra. Ed lui è stato fedele a questo. Perché, se andiamo alle leggi, capitolo 10 poi degli Atti, vi rendete conto che viene descritta un po', in sintesi ovvio, la vita di Cornelio, ma ti presenta quest'uomo pagano che però nella sua vita è continuamente rivolto a qualcosa che va oltre, alla divinità, chiamiamola così, a Dio, anche se in quel momento Cornelio non lo conosce ancora, però dentro è animato dalla chiamata Dio. E vivere su questa chiamata è il timore di Dio. Ma ci devi vivere davvero con sincerità, perché solo se tu lo vivi con sincerità, allora ti sarà data la conoscenza. Principio della sapienza è il timore di Dio. Se hai il timore di Dio, Dio ti dà la sua conoscenza. Allora tu potrai riconoscerlo. E Cornelio lo riconosce. Allora, questo è ovviamente anche per noi. In che maniera noi possiamo ravvivare dentro di noi, sentire viva dentro di noi questa chiamata? In che modo noi possiamo ancora ubbidire a questa chiamata? E la risposta è: devi incominciare a risvegliare in te il timore di Dio. Cioè, avere dentro proprio questa convinzione. Attenzione che il timore di Dio, non confondiamolo con una cosa sentimentale, cioè è un sentire. No, il timore di Dio è affidato alla tua intelligenza. Sei tu che con la tua intelligenza decidi questo. Decidi che la tua vita non può essere contenuta solamente in questa dimensione terrena, ma decidi che dentro di te devi cercare il rapporto con Dio. Ma questo lo deve dire la tua intelligenza, la tua mente. Non devi perderti in emozioni o in sentimentalismi, no? Perché anche oggi, quando si parla di Dio, è pericoloso. Perché tanti ti parlano di Dio, ma ti parlano con quella sdolcinatura, no? Il cuore, Dio che ti... Ma fammi capire, l'esperienza di Dio, guarda che è un'esperienza che deve passare attraverso la tua ragione. Tu devi averlo scelto con la tua intelligenza. Perché? Perché è una questione che riguarda solo la tua volontà. Ma la tua volontà deve passare attraverso la tua intelligenza. Quindi il timore di Dio è l'intelligenza dell'uomo che decide di orientare la propria vita a Dio, perché ha capito che sei fatto per Dio. La tua intelligenza, è un atto della nostra mente, il timore di Dio. Perché? Perché poi ci sono le conseguenze. E pratica la giustizia, secondo passaggio. È come se Pietro dicesse: il timore di Dio ha come effetto il praticare la giustizia. Però attenzione anche qui, praticare la giustizia. Ma che cos'è la giustizia? E come si fa a praticare la giustizia? Forse che Pietro intendesse dire, non so, la giustizia sociale, la giustizia, che ne so, legale. No, non c'entra proprio niente. Praticare la giustizia, quella detta da Pietro, ha un valore molto più profondo, che è appunto conseguenza del timore di Dio, no? Cos'è la giustizia nella scrittura?
Che cos'è la giustizia? Nella scrittura la giustizia è una cosa sola. Di nuovo, Dio. Dio è giustizia. E solo Lui è giustizia. Perciò cosa vuol dire praticare la giustizia? Vuol dire che se veramente tu hai il timore di Dio, e abbiamo detto prima, il timore di Dio è una decisione che deve venire dalla tua intelligenza. Perché appunto? Perché quel timore di Dio deve essere quello che impronta tutte le tue azioni, affinché tutte le tue azioni siano fatte secondo la volontà di Dio. La giustizia è tutta qua. Quindi il praticare la giustizia vuol dire fai entrare nella tua vita la volontà di Dio, calala dentro nella tua vita, nelle tue scelte, calala dentro nelle tue decisioni, calala dentro nelle tue parole, calala dentro nei tuoi atteggiamenti, falla entrare dentro questa volontà di Dio. Allora tu pratichi la giustizia. È ovvio che questo deve diventare, prima di tutto, un tuo sincero desiderio. Voglio sentire in me la presenza di Dio perché decido di voler vivere in obbedienza a Lui. Quando dentro di te c'è questa sicurezza e c'è questa volontà decisa, allora anche per te avverrà la rivelazione, cioè ti sarà dato il modo, uno, per capire bene Dio, secondo, per capire bene la sua volontà e quindi come compiere la sua volontà. Ma ti viene già dato, ti viene già insegnato. In che modo? Gesù Cristo. Perché il Verbo di Dio si è fatto uomo? Perché il Verbo di Dio ha assunto la nostra umanità? Non poteva essere più sbrigativo, no? Dicendo, allora, se volete raggiungere Dio, adesso continuate a osservare questa legge, continuate a essere fedeli a quello che è il mio comando. E poteva andare avanti così, no? Andavamo avanti con l'Antico Testamento, l'osservanza della legge, no? No. Dio dice, adesso la legge ha finito, perché adesso vi voglio dare la manifestazione, voglio darvi Gesù. Quindi Gesù non viene a darci una regola religiosa, Gesù viene a dirci due cose importanti. La prima cosa, viene a dirci e a farci conoscere Dio, la conoscenza di Dio. E secondo, ci dice, adesso ti faccio anche vedere come devi fare a calare nella tua umanità la volontà di Dio. Allora, Gesù è uomo, certo, perché voleva farti vedere come si cala la volontà di Dio nell'umanità. È la tua rivelazione. E allora l'annuncio del Vangelo è una grazia grande, perché con l'annuncio del Vangelo ti viene comunicata la presenza di Gesù, che porta dentro di te la conoscenza di Dio. Adesso il tuo timore di Dio non è più a caso. Adesso la tua intelligenza non dice più io adesso devo guardare a Dio, però Dio, io sento che devo andare verso di Lui, ma chissà come sarà questo Dio. No, adesso la tua intelligenza ha fatto un passo avanti e dice io adesso so chi è veramente Dio. Perché? Perché Gesù me l'ha comunicato, me l'ha fatto conoscere. Allora Gesù mi ha fatto anche conoscere un'altra cosa. Mi ha anche detto come deve essere la mia umanità per piacere a questo Dio. Allora Gesù diventa, come dirà poi Pietro nella sua lettera, no? Diventa quel modello che noi dobbiamo seguire. Egli ci ha lasciato un modello da seguire perché noi ne potessimo calcare le orme. Ecco allora la nostra esperienza di chi davvero ravviva dentro la chiamata alla salvezza. quella chiamata alla salvezza che adesso è vissuta però nell'obbedienza a Gesù, calcare le sue orme. Ecco perché è importante il messaggio di oggi, quando appunto ci viene presentato Gesù come colui che ha in sé tutta la compiacenza di Dio. Certo, quel Gesù di Nazareth, l'uomo, è esattamente il figlio di Dio, cioè è quello che ti dà la conoscenza di Dio, ma non solo, ti fa vedere anche come devi fare essere uomo per essere fedele a Dio, praticare la giustizia. Ecco allora, anche stasera vogliamo accogliere questo annuncio. Perché? Perché dobbiamo fare i conti con due pericoli che tentano di indebolire questa verità, che tentano appunto di tenerci lontani da Gesù. E due sono i pericoli. Quali? Il primo, il primo è quello più, diciamo, più generico, che è quello appunto che abbiamo accennato come tentazione, no? E il pericolo è proprio quello di turbare la tua intelligenza, per cui non riesci più a pensare che ciò che conta nella tua vita è Dio. Gesù l'aveva detto ai suoi apostoli, li aveva messi in guardia, aveva detto: attenti che voi dovete fare i conti con una grande tentazione, è la tentazione dell'affanno, per il mangiare, per il bere, per il vestire, per il domani. Insomma, questa vita terrena vi espone a una grande tentazione, che con l'affanno per le cose che vi servono perdete il senso di Dio. Quindi addirittura perdete il senso di Gesù, perché se non vi interessa Dio, che cosa può interessare Gesù? E infatti Gesù lo dice, nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Perciò il grande pericolo di oggi, in modo particolare oggi, è proprio questo, è che l'uomo è esposto all'affanno per le cose terrene. Perché oggi in particolare? Perché oggi sentiamo addirittura venir meno la sicurezza delle cose terrene, e invece di farci l'effetto di farci capire, ci fa l'effetto contrario, perché con più ci vengono a mancare le cose, le sicurezze terrene, con più le desideriamo, con più le cerchiamo, con più diciamo: e come faccio a stare senza? È l'inganno del diavolo che ti sta allontanando ancora una volta dalla tua chiamata. Tu sei fatto per Dio. E Gesù l'aveva detto: state attenti, non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete, perché queste cose vi allontanano da Dio. E infatti la proposta alternativa qual è? Cercate prima di tutto il regno di Dio. Capite la chiamata, la vocazione? È questa. Quindi il primo pericolo, generico, nel senso che vale per tutti gli uomini, perché tutti gli uomini sono chiamati. Quindi il diavolo va a imprigionare tutti gli uomini. Secondo pericolo. Il secondo pericolo è più specifico. E il secondo pericolo possiamo dire che è limitato, o meglio, è contenuto soprattutto nel nostro contesto cristiano. Ed è il pericolo più grave, perché vedete, il primo pericolo, vabbè, è generico, quindi c'è ancora una speranza, che ci possa essere una luce, come in Cornelio, che ti risveglia, ti dice: ho capito, adesso so come devo fare. Il secondo pericolo è terribile, perché non c'è ritorno. E il secondo pericolo è esattamente contestualizzato nell'esperienza cristiana. E qual è questo secondo pericolo? Il secondo pericolo è questo: è quando tra i cristiani non si ha più il coraggio di riconoscere Gesù figlio di Dio, quando non si ha più il coraggio di dire:
che solamente in Gesù io posso godere la presenza di Dio. È sminuire totalmente la missione di Gesù. È vero che i cristiani possono anche esaltare Gesù. È vero che i cristiani possono prendere Gesù come modello. Verissimo. Ma che ci importa prendere Gesù come modello, che ne so, di bontà, come modello, che ne so, di onestà? Che serve? Ricadiamo ancora nel moralismo. Ma Gesù non è venuto a insegnarci nessuna regola morale. È venuto a insegnarci una cosa più profonda, quella che sostituisce ogni legge morale: la libertà del tuo cuore. Perché se il tuo cuore è libero, non hai bisogno di nessuna legge morale. La legge morale è data per chi ha il cuore ancora addormentato, chi ha il cuore impregnato, chi non è ancora lucido dentro di sé. Gesù è venuto a dirti questo: io ti libero il cuore. Ma perché lo puoi fare tu, Gesù? Ecco qua il punto: perché sei figlio di Dio, perché la tua presenza è presenza di Dio. Allora, il fatto che io mi rivolgo a Gesù e lo credo figlio di Dio è il principio della liberazione del mio cuore. Ma se io sminuisco Gesù, non lo presento più come figlio di Dio, o meglio, posso anche dire, vabbè, figlio di Dio, però in pratica non lo tratto come figlio di Dio, perché in pratica non affermo né con le parole e né con la mia vita che solo in Lui abbiamo la certezza di Dio. Questo è il punto. Infatti il testo di oggi del Vangelo va in questa direzione, quella di sollecitare nei cristiani questa caratteristica. Chi sei tu, cristiano? E tu devi rispondere: sono quello che crede che Gesù è il figlio di Dio ed è l'unico che può darmi la certezza di Dio. Questa è la caratteristica della fede cristiana. Perché? Perché lo Spirito Santo è sceso su di lui e la voce dal cielo ha detto: questo è il figlio mio prediletto, in lui solo ho posto la mia compiacenza. Gesù è figlio di Dio e solo in lui posso avere la certezza di Dio. Quindi il pericolo che dicevo prima è proprio quello dei cristiani tiepidi, quei cristiani che non hanno più il coraggio di affermare questo, che solo in Gesù l'uomo può ritrovare la certezza di essere nella conoscenza di Dio. Non solo, ma proprio perché sei nella conoscenza di Dio, sei liberato nel tuo cuore, sei l'uomo libero. E dice Giovanni nella sua lettera: quando è così, dentro di te non c'è più il peccato. Perciò non hai più bisogno di nessuna legge, di nessun moralismo. Perché? Perché in te godi la luce di Dio. Ma tutto questo avviene quando tu entri in perfetta comunione con Gesù. È il suo spirito che ti libera, è il suo spirito che ti illumina, è il suo spirito che ti dà forza. Allora ecco, anche stasera prendiamo in considerazione questo altro passaggio, perché è quello che ci riguarda da vicino. La nostra esperienza di fede deve muoversi in questo modo. Non vantiamoci di aver fede perché facciamo tanti atti religiosi. Non è così. La fede non si misura dagli atti religiosi. La fede si misura quando la tua umanità è veramente conformata all'umanità di Gesù. Quando tutto quello che fai lo fai alla luce di Gesù, del suo Vangelo. Allora pratichi la giustizia. E quella lì è la prova della tua fede. Allora ecco, anche stasera chiediamo proprio al Signore che ci dia questa forza interiore, questa forza che è di liberazione, questa forza che ci permette di dire: davvero io sono in comunione con Dio, già sin d'ora. Perché? Perché vivo lo Spirito di Gesù. E infatti Gesù lo dice: chi ha visto me ha visto il Padre. E chi chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui, ma chi accoglie me non accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. È la presenza di Dio che è dentro di noi. Ecco allora, al Signore questa sera diciamo il nostro grazie, perché ancora una volta si offre a noi con questa pienezza. Prendimi, dice Gesù, no? Fammi entrare, credimi, seguimi e io ti darò la pienezza della salvezza. Ti farò camminare durante il cammino terreno nella luce della speranza, ma questo cammino ti condurrà con certezza al godimento eterno, perché chi mangia la mia carne, beve il mio sangue, avrà la vita eterna. Ma mangiare la carne e bere il sangue di Gesù, sì, sì, noi lo facciamo nella simbologia del pane e del vino, certamente, ma quel pane e quel vino ti sta dicendo una cosa grande, che quel mangiare il corpo e il sangue del Signore significa che tu adesso sei una cosa sola con Lui, vuoi vivere solamente in obbedienza al Suo Spirito. E Gesù vive in te, tu però devi vivere in Lui, ma questo dipende da te, dipende dalla tua intelligenza che si consegna a Gesù. Quell'intelligenza che ha condotto Paolo a quell'esperienza meravigliosa, no? Quando Paolo dice: adesso io ho capito una cosa, non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. Cosa ha fatto Paolo? Si è consegnato a Gesù. E questa consegna ha fatto di Paolo l'uomo libero. Non ha più resistenze dentro di sé. Sì, perché da quando conosco il Cristo tutto il resto per me è diventato spazzatura. Non ho più paura di niente, perché in me c'è la forza di Gesù, c'è la forza di Dio. Ecco allora, al Signore stasera chiediamo proprio questa grazia, di avere in noi la forza di dire di sì totalmente a Gesù, perché noi sappiamo che solo attraverso di Lui possiamo godere la presenza di Dio, con buona pace di tutti quelli che non riescono più a dire questa cosa, con buona pace di tutti quelli che pensano che proclamando Gesù, unica strada che conduce a Dio, potrebbe offendere qualcuno. Ma con buona pace di questa gente, noi stasera vogliamo riaffermare che solo in Gesù abbiamo la certezza di Dio. Al di fuori di Lui, l'uomo è ancora nelle tenebre e sotto il dominio del diavolo.
Padre onnipotente, creatore del cielo.